Un disco che ho tanto amato quando ero un bambino aveva come sottotitolo Le cose non vanno mai come credi. Era un greatest hits di Giorgia. Ed in effetti è così. Me ne sono accorto quando ogni volta provo a dare ordine e disciplina al mio podcast e alla fine crollo sotto i colpi dell'entropia e devo cambiare i piani. Tra le tante idee di Mio Minore c'è sempre stata una serie dedicata agli album storici. Non quelli di cui si parla sempre, perché ci sono decine, centinaia di podcast su Sgt. Pepper o su Pet Sounds o su Thriller, che poi comunque ho fatto già, fa niente. Ma sui dischi che hanno cambiato la musica negli anni 90 e 0. Di mezzo è arrivato un evento che mi ha fatto ricordare di essere anziano. Il ventennale di un album che ha cambiato la mia infanzia, l'inizio dell'adolescenza, come la mia, quella di molti della mia generazione. Avrei potuto chiamare questa serie in mille modi. Classic albums, ma c'è già la serie, quella che va su Sky Arte. Gli album di Mi Minore, i classici di Mi Minore, però in quel decennio là, in quel periodo storico, c'era solo un modo per rendere l'universo popolare, l'iconicità di questi dischi e soprattutto la loro bellezza. Per questo, io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto i 20 anni di Rosso Relativo di Tiziano Ferro. Benvenuti all'episodio numero 18 di Mi Minore, i bellissimi di Mi Minore. Primo gennaio 2000, sabato, 19:20. Che bello stare nei bar d'inverno a scaldarsi le mani con un cappuccino. Stavo facendo un bilancio dell'anno trascorso. Gennaio, l'università mi sta davvero annoiando, ma per fortuna arriva il tour dei Sottotono. Febbraio, prove a Milano con i Sottotono e firma del contratto con Mara e Alberto. Marzo, inizia il tour dei Sottotono, penso solo alla musica. Con Sara le cose vanno male. Aprile, Sara dice che non dobbiamo più vederci, proprio nel bel mezzo delle prove del tour. Scrivo molto. Maggio, termina la mia prima esperienza da corista per un tour professionale e torno alla mia musica. Giugno, ricomincio a vedere Sara e inizio a lavorare alle mie canzoni in quel di Firenze. Luglio, faccio il piercing al sopracciglio. Agosto, torno a musica radio e continuo a lavorare sulle canzoni a Firenze. Settembre, come sopra. Ottobre, di nuovo in crisi con me stesso e dimagrisco molto. Novembre, dimagrisco ancora di più e vado a vivere per un periodo a Cori, in casa di nonna. Dicembre, perdo chili e spero bene. Rosso Relativo è il primo disco di quella che per una ventina d'anni è stata l'unica grande pop star italiana di nuova generazione, il primo cantautore che l'Italia abbia partorito dopo gli anni 90. Ve ne parlo quando Rosso Relativo ha da poco compiuto 20 anni, dando un colpo infernale alla mia anzianità, ed è uscita una versione deluxe iperpotenziata, la Anniversary Edition, che ho qua a fianco a me mentre registro la puntata. Ecco, vi faccio sentire il cofanettone triplo LP che contiene la versione rimasterizzata del disco originale. La versione rimasterizzata è per la prima volta pubblicata in vinile di Rojo Relativo, la versione spagnola del disco, e un disco di extra che contiene versioni alternative, remix, versioni in lingua straniera dei pezzi del disco. È pubblicata da Carosello, a cui Mara Maionchi e Alberto Salerno, produttori della versione originale, hanno venduto i master qualche anno fa. C'era stata già una prima stampa in vinile quasi disastrosa, veramente bruttina, con una stampa in CD ancora peggiore, con le font sbagliate. Adesso mi sembra che sia quasi tutto a posto e comunque è un bello oggetto da avere in casa e sono molto contento di averlo preso, perché Rosso Relativo è proprio un disco di quelli che ci portano indietro nel tempo. Tiziano Ferro partecipa nel 1998 all'Accademia di Sanremo con una canzone non bellissima, Quando ritornerai. Se la volete ascoltare la trovate nel Best TZN, ma ve lo sconsiglio, e lì viene notato da Alberto Salerno e Mara Maionchi, che lo mettono sotto contratto per la loro etichetta Nisa. Da lì inizia una ricerca spasmodica della formula giusta, gli arrangiamenti migliori, il produttore perfetto per valorizzare le tante canzoni scritte da Tiziano lungo tutta la sua adolescenza e la sua particolare vocalità. Tiziano intanto si è fatto le ossa andando in tournée come corista con i Sottotono lungo tutto il 1999, assorbendo l'hip hop, la black music, che sarà in parte tra le fondamenta di queste nuove sonorità che entrano nella musica italiana di prepotenza proprio con questo album, Rosso Relativo. I due motivi fondamentali per cui Rosso Relativo è un disco che ha cambiato la musica italiana, così come il successivo 111 farà in una maniera ancora più profonda, è che ha portato l'R&B in Italia. L'R&B in italiano era soltanto in alcune cose di Alex Baroni prima di Tiziano e pochissimi altri tentativi. L'altro motivo per cui Rosso Relativo è rivoluzionario per il pop italiano è la scelta del produttore, Michele Canova Iorfida. 26 ottobre 2000. Ieri ho conosciuto Canova, è simpatico e adesso inizieremo a lavorare insieme. Finalmente ho l'impressione di parlare con qualcuno che mi capisce. Stavo quasi cominciando a sospettare di non saper comunicare in italiano, di essere davvero io il problema o di essere una specie di alieno. Michele Canova invece sa di cosa parlo, conosce gli artisti che menziono e non solo, li ascolta e li ama. Alleluia! Canova, da Rosso Relativo in poi, ma soprattutto con 111, si imporrà come uno dei produttori di riferimento dell'intero pop italiano. Da Tiziano passerà a Jovanotti, per cui produrrà Safari, Ora e 2015 CC. E poi Giorgia, Mengoni, Pezzale, Luca Carboni, Fabri Fibra, per restare sui big di prima fascia, passando poi a Michele Bravi, Annalisa, Fedez, Renga, Nardinocchi, Lamborghini, Dark Polo Gang, Samuel, ovviamente Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso e Baby K in coproduzione proprio con Tiziano e mille altri. Da un'intervista a Pensado Splace, che è un podcast condotto da Dave Pensado, uno dei più grandi tecnici del suono del mondo, Canova dirà: adesso ho almeno 6 canzoni prodotte da me in top 10. Le sonorità sono simili a quelle dell'R&B americano, in Rosso Relativo, e suonano credibili nonostante la mancanza di quegli enormi studi. Questo disco viene prodotto interamente da Canova nel Canipa Studio di Padova, con un computer e tanti, tantissimi campioni, e soltanto le chitarre vive di Davide Tagliapietra. L'album esce il 26 ottobre 2001, esattamente un anno dopo quel pezzo di diario che vi ho letto. Ma il percorso inizia molto prima. Tutto questo lo stiamo per scoprire traccia dopo traccia. Le cose che non dici è la traccia che apre l'album ed è una dichiarazione di intenti, un po' il manifesto del disco. È scuro, molto dark, prende i suoni dalla black music, metriche incasinatissime che non abbiamo mai avuto prima, e riesce ad infilarci dentro un testo in lingua italiana. I back vocal pesantemente prodotti rispondono alla voce principale, perché la voce è usata come strumento a tutti gli effetti. Ci sono le batterie elettroniche con i piattini serratissimi, la chitarra elettrica che riscalda il tutto, gli archi sintetizzati, cose ricorrenti di tutto il disco. Le cose che non dici però preannuncia anche le tematiche ricorrenti dell'album, i rapporti tra le persone, il non detto, testi enigmatici, una seconda lettura che sta dietro tutti i testi di questo disco, sia personale che universale. Sfiora anche la sessualità celata, non parlando di orientamento, quanto del vivere la sessualità anche attraverso le cose che non si dicono ma che si fanno appunto di nascosto. A volte la linea melodica sembra quasi dissonante, straneante come nel Ponte, per poi tornare a casa con un tocco di italianità nella più classica delle modulazioni, quando nell'ultimo ritornello il pezzo sale di un tono. Diventerà il video tappabuchi quando salta qualcosa nella messa in onda di Radio Italia TV. Ed è il quinto e ultimo singolo tratto da questo disco, con un budget tale da avere una tigre vera sul set, e a Tiziano sale il Timberlake e balla nel video, perché intanto Rosso Relativo è già diventato un successo e Tiziano Ferro è già una star. Nel Tetris della formazione della scaletta, Le cose che non dici, il giorno 18 giugno, finisce per prendere il posto di un'altra canzone, che viene scartata. Non me lo so spiegare. Sì, avete capito bene. Una delle più belle canzoni del decennio è stata scartata da Rosso Relativo per fare spazio alle cose che non dici. Mara Maionchi pensa che possa essere utile per rilanciare il disco, mandando Tiziano a Sanremo Giovani 2002 se il disco dovesse andare male. Ovviamente non ce n'è stato bisogno, ma pensate che sliding door incredibile. Se Rosso Relativo, l'album, avesse floppato, Tiziano Ferro avrebbe partecipato a Sanremo Giovani 2002 con Non me lo so spiegare, contro Anna Tatangelo, vincitrice, Valentina Giovannini, seconda con 21 punti di distanza dalla prima, ma anche Gianni Fiorellino, Daniele Vitt, ma soprattutto Marco Morandi e Giacomo Celentano. Che meraviglioso universo parallelo. Rosso Relativo è la title track dell'album e a me, allora, non ha mai fatto impazzire come canzone, proprio perché io da piccolo avevo ascoltato poco e niente di R&B. Il testo è enigmatico, sembra catappe in molti punti, e c'è il personaggio di Paola, che altro non è che la cugina di Tiziano Ferro, che mi pare pure di aver conosciuto una decina di anni fa, e parla in teoria e nella forma più letterale di sesso virtuale. Vi ricordo, si tratta del 2001, anzi per la precisione è stata scritta a ottobre del 2000, e parla di sesso virtuale quando nella maggior parte delle case italiane e manco c'è internet. Però gli anni ci hanno insegnato che, come molti testi del disco, anche Rosso Relativo fosse una metafora per i disturbi del comportamento alimentare che hanno colpito tutta l'adolescenza di Tiziano. La chiave della forza di questo pezzo è proprio l'immediata contrapposizione tra le strofe quasi rappate, molto scandite e doppiate vocalmente da due voci diverse che seguono due linee diverse, con sillabe molto distaccate, fino ad arrivare a quel Paola o Paola? Come scrive Simone Stefanini su Rock It? La title track non abbiamo mai capito se parlasse di Tiziano che soffriva di bulimia o della protagonista che si mostra nuda in cam, ma ancora oggi sappiamo rispondere alla domanda: la voglia scalpitava, strillava, tonava, cantava, da notte fonda nel petto, di chi? Con l'ovvio nome di Paola, oh Paola. E se non l'avete letta cantando, siete bugiardi. Il video viene girato a Ibiza, ma mentre vanno là la troupe si becca una tormenta tropicale. Doveva essere un video estivo, ma l'estate non si vede manco dal binocolo. I colori sono praticamente tutti scuri, tetri, ombre, cose così. Addirittura delle parti sono state virate in rosso per non far vedere il temporale. Verrà incisa anche in spagnolo e in portoghese con il titolo di romance relativo. Non so il portoghese, raga, non è che posso sapere tutto io. Partecipa al Festival Bar 2002 con un anno di ritardo colpevolissimo sul successo di Perdono e vincerà come rivelazione dell'anno, e chi se non lui. Perdono è il primo singolo del disco, ma anche il primo singolo di Tiziano Ferro. È stata scritta a dicembre 2000, quando il lavoro con Canova era già molto avanti, e l'idea arriva a Tiziano durante una passeggiata quando si appoggia ad una panchina. Ecco, quando le panchine del parco sono state cambiate dal comune di Latina, quella panchina è rimasta ed è tutt'oggi meta di pellegrinaggio di fan da tutta Italia che vanno a lasciare una scritta, un graffito, una dedica, cose così. Quando Perdono si aggiunge alla lista di canzoni da proporre alle case discografiche, le cose iniziano a muoversi e finalmente viene convinto Fabrizio Giannini, un manager Warner, che però all'ultimo lascia Warner per andare in EMI e vuole che Tiziano sia il primo artista di questa nuova avventura. Perdono esce il 22 giugno 2001 e le radio lo accolgono bene, mentre lui va in Duomo ad ammirare il suo primo singolo nel negozio, vestito come nella copertina, nella speranza che qualcuno lo riconosca. Il video lo vede entrare come disturbatore in uno studio televisivo, e fa anche molta tenerezza guardare quel video, va detto. C'è Tiziano che fa incursione in questo studio del programma televisivo Le cure del cuore e canta la sua canzone mentre la gente si sbraccia per mandarlo via. Tra le persone che sono nello studio c'è anche la figlia Limara Maionchi, tra l'altro. Quando viene girato il video, Tiziano ha una fortissima tonsillite, quindi una volta concluse le riprese, scesa l'adrenalina e l'emozione per aver girato il primo videoclip della sua vita, finisce a letto con la febbre per una settimana a casa Salerno Maionchi. Perdono esce nell'estate perfetta per essere l'antidoto al pop italiano tradizionalista, che vede trionfare dovunque la canzone killer Tre parole di Valeria Rossi. Tra l'altro Valeria Rossi e Tiziano Ferro diventano molto amici in quel periodo. Però Tre parole è fondata proprio dal punto di vista della costruzione su rime semplici e su tre parole italianissime e iperinflazionate: sole, cuore, amore, così come le sonorità che sono tipicamente italiane, come direbbe Stanislas Rochelle. Perdono arriva con la sua X nel titolo, piena di contemporaneità, che rappresenta gli SMS e il linguaggio di questo periodo, a spazzare via il tradizionalismo estremo, e sarà il terzo singolo più venduto in Europa nel 2002, un successo in mezzo mondo. Anche in questo pezzo i cori sono parte della struttura narrativa, perché Perdono, scusa, rosa, posa rispondono al testo cantato dalla voce principale di Tiziano, rispondono perché sono parte integrante del racconto, mentre le sonorità con la strumentale ispirata a Did You Ever Think di R. Kelly presentano all'Italia radiofonica un suono che raramente aveva ascoltato prima. Non posso parlare di Perdono senza parlare della bug version contenuta nel CD singolo, un esilarante montaggione di tutti gli errori vocali, battutine, suoni registrati durante la registrazione, e la trovate nel terzo disco della versione anniversario, era la traccia 3 del singolo, mentre al termine di Rosso Relativo, in un periodo storico in cui andavano di moda le ghost track, c'era quella dei Luna Pop per esempio, c'era appunto una ghost track con tutti gli errori dell'intero album, compresa una imitazione di Giampiero Galeazzi, buonanima. La ghost track è una tradizione che accompagnerà Tiziano per qualche album. In 111 saranno degli scherzi telefonici e Nessuno è solo, le canzoncine che aveva scritto a 7 anni con un registratorino sotto il letto. Imbranato è il terzo singolo da Rosso Relativo ed è forse la canzone più vicina a quello che Tiziano avrebbe poi fatto lungo tutta la sua carriera. Una delle prime canzoni sul concetto di scopo amicizia che ci abbia regalato la musica italiana, che come tutte le scopo amicizie finisce malissimo e scusa se ti amo, eccetera eccetera. Incredibilmente scritta il 12 novembre 1999, dopo che Tiziano è stato a messa con la nonna. Vabbè, una ballata romantica ma imperfetta, dove un nerd supera i propri limiti per avvicinarsi alla persona che ama. Si parla di sesso in una maniera appunto non convenzionale e in cui finalmente, dopo due pezzi a tempo, Tiziano scopre il suo cuore canterino con un arrangiamento minimale e una lunga e bellissima coda orchestrale. Per la prima volta, quando si gira il video di Imbranato nel 2002, anche il video viene registrato in lingua spagnola, quindi doppio playback. Playback, mamma mia, l'ho detto come i cantanti napoletani nella galleria degli anni 70, mannaggia. Però Tiziano ancora non sa parlare bene lo spagnolo, quindi ore di riprese per fare il playback a velocità doppia, perché nel video, se ricordate, è rallentato. La canzone uscirà anche in francese e in portoghese con il titolo Appassionato. È una delle poche canzoni del disco che è invecchiata benissimo, risulta eterna perché è scritta in una maniera impeccabile, e mi permetto di segnalarvi una splendida versione incredibile contenuta nel live a San Siro del 2015 con un assolo di chitarra assurdo di Tim Stewart. C'è anche una notarella di piano sbagliata, ma rende proprio l'idea degli enormi eventi rock and roll anche dal punto di vista degli arrangiamenti, che erano i concerti dello Stadio Tour, quello del Best TZN, con quella band incredibile con Reggie Hamilton al basso e Aaron Spears alla batteria e appunto Tim Stewart alla chitarra. Mamma mia. Di più è, per me, una delle canzoni meno interessanti del disco, a mio parere, perché è praticamente una copia carbone dell'R&B americano, c'è un po' di TLC, è evidente l'ispirazione di You Remind Me di Usher, con un testo che parla del bisogno di desiderare altro di ciò che si ha, partire, viaggiare, andare. Vabbè, è inspiegabilmente una canzone molto amata nella versione in spagnolo, al punto che, nonostante non sia un singolo, Imash rimane in scaletta dei concerti spagnoli di Tiziano fino al tour di Alla mia età, o A mia edad. La vocalità ancora immatura di Tiziano in questo pezzo si lancia in svisi vertiginosi e, nonostante non sia una delle mie preferite, questa canzone ha qualcosa da dire. C'è un verso che dice "stupisci chi non crede in te", che diventerà una delle frasi chiave dell'affetto dei fan e del suo fan club nei suoi confronti. Mai nata è uno dei testi più espliciti del disco, chiaramente dedicato ai problemi di peso e ai disturbi del comportamento alimentare di cui Tiziano ha sofferto per tutta la sua adolescenza, nella fattispecie bulimia e anoressia. Sappiamo che è arrivato a raggiungere i 111 kg, che poi darà il titolo al suo secondo disco. C'è un ponte acustico introspettivo che abbandona l'R&B per entrare nella testa senza eroi della protagonista, riflesso femminile di Tiziano stesso evidentemente, che in questo brano, nonostante una strumentale molto americana, non usa un testo composto da parole semplici, ma lascia intravedere la varietà lessicale che poi incontreremo più spesso nei dischi successivi con versi come "il raziocinio toglie l'ancora", senza però snaturarne minimamente la potenza emotiva. Su questo tema Tiziano Ferro scriverà: passa, 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 poi imprechi, ma non passa mai. Inizia così Mai nata, una canzone che ho scritto e che racconta la vita di alcune persone, silenziose, difficili da fotografare, persone bulimiche. Dal punto di vista non specialistico, la bulimia è complessa da inquadrare, complicata da riconoscere, spesso invisibile e molto più diffusa di quanto si pensi. È quando lo stomaco si sostituisce al cuore che inizia questo doloroso percorso fatto di abbuffate vissute in gran segreto. Il cibo improvvisamente si trasforma in un affascinante nemico, in grado di vincere sempre la guerra contro la propria forza di volontà. Il problema non è il cibo, ma la vita e la strada intrapresa. Il cibo è solo un palliativo, uno specchio che riflette in modo deformato una situazione dell'animo. Un vocalizzo pesantone e baritonale, un colpo di tosse, un barlume di inaspettata ironia che smonta la seriosità della black music, apre Primavera non è più, uno dei brani più avveniristici del disco, black spintissima alla 50 Cent, difficilissima da cantare. Torna l'erotismo e c'è l'incontro di due persone che non si vedevano da un po', e comunque qualcosa potrebbe succedere. Ci sono scale complicatissime infilate in una metrica già di per sé molto stretta. Il ritornello è uno dei più ritornellosi del disco, con la melodia che sale scende e gli archi a fare da contrappunto, e anche qua un ponte acustico proprio nella parte più sexy e una bella modulazione sul finale, perché si sa, Italians do it better. Sembra assurdo da pensare, però se pensiamo a Tiziano Ferro, pensiamo alle ballate, Sere Nere, non me lo so spiegare ed ero contentissimo, ti scatterò una foto. Però Il Confine è soltanto la seconda ballata del disco. È una ballata elettronica che non smentisce il genere abbracciato per tutto il disco, ma è anche forse la canzone più semplice e italiana, ritorna Stanislas Rochelle, dal punto di vista melodico, dove Tiziano può mostrare non soltanto di saper cantare in basso, ma anche molto in alto. Questa che è una canzone d'amore e odio in contemporanea, se riuscisse a trattare me come tratti l'idea di me, io voglio rispetto, è un mio diritto. E poi c'è il ritornello didascalicissimo. Una cosa molto carina è questa chitarrina muta in sottofondo che ricorda un po' Human Nature di Michael Jackson, un po' però soffocata da tutti questi suoni ipercontemporanei da Millennium Bug. Elettronicissima da fare spavento, Boom Boom è l'altra ballatona d'amore canonica, con un ritornello bruttino, in inglese direi forzatamente moderna, quando il resto della produzione del disco, ma anche della composizione, era molto più avanti. Ed è un'altra canzone in cui Tiziano con la voce sale tantissimo, addirittura con un paio di acutoni. È stata scritta il 16 gennaio 2000 ed è l'unica canzone dell'intero disco che non è firmata dal solo Tiziano, ma scritta insieme ad Alberto Salerno. Si intravedono le basi delle ballate che poi Tiziano ci regalerà per tutta la sua carriera: il climax emotivo, il ponte che rilassa gli animi e un trucchetto armonico che tiene la strofa interessante. Tornano i momenti nerd per musicisti, perché il giro armonico di Boom Boom parte da un sol maggiore, va a un re seconda, arriva a un mi minore e poi torna sul re seconda. Teoricamente il giro è finito, ma per il secondo giro, che dura soltanto tre versi, anziché tornare sul sol, va su do settima più, che ci tiene in sospensione fino al re seconda, e poi chiudere il cerchio della strofa con un sol maggiore. Questo trucchetto tornerà utile quando uscirà Nessuno è solo, perché il giro armonico e la struttura di Boom Boom si riproporrà con risultati nettamente superiori nella bellissima Salutandoti a Fogo del 2006. L'Olimpiade è il secondo singolo e si decide di spingere fortissimo sul pedale dell'R&B. E proprio per la preproduzione dell'Olimpiade, quando ancora non si sa a chi affidare questo grande talento, Mara contatta un nuovo arrangiatore, Michele Canova. Tiziano nel 2000, quando scrive l'Olimpiade, è un ventenne di Latina ed è in un periodo difficilissimo, perché nessuna casa discografica sembra volerlo, al punto tale che Salerno e Maionchi pensano di proporre alcune sue canzoni ad altri interpreti, ricevendo però picche. Tutto questo che non aiuta Tiziano con i suoi problemi con bulimia e anoressia. È chiaro che il desiderio di rivalsa di questo ragazzo è tutto dentro l'Olimpiade, una canzone che parla dello struggle della vita, della forza che ci vuole per rialzarsi e combattere. È un'altra canzone difficilissima da cantare, ancora di più delle ballatone, perché unisce alle metriche black anche delle parti cantate molto complicate, ed è ancora oggi un banger incredibile nei concerti, pure se a volte Tiziano la taglia un po', mannaggia tutto. È costruita su un riff di synth ricalcato anche dagli Archi nella versione originale, e niente, è una bomba. Nel video Tiziano balla, è il secondo singolo, e dopo due anni di studio del ballo hip hop coinvolge il suo coreografo con cui studia per una coreografia da pop star, quindi gli sale il Justin Timberlake, vuole balla. Ad avvalorare ulteriormente la mia tesi della melodia bellissima di L'Olimpiade, arriva nel 2012 una versione swing di L'Olimpiade che trovate nel disco L'Amore è una cosa swing, che è il secondo disco del repack di L'Amore è una cosa semplice, in cui Tiziano ha reinterpretato alcune sue canzoni anche poco conosciute in una versione swing con gli Archi registrati a Abbey Road, con una super band incredibile. È un disco molto bello e la versione swing dell'Olimpiade è delizia per le orecchie, veramente. In Soldier, Tiziano si porta dietro un pezzo della sua vita, di Latina e della sua adolescenza. Questo brano gospel è cantato con i Big Mama Soul Gospel Choir e riprende l'abitudine consolidata nel pop nero americano di dedicare dei brani gospel al Signore. Brani di preghiera, addirittura da qui a un paio d'anni, nel 2004, il nome tutelare di questo disco, R. Kelly, pluricitato nell'album, pubblicherà un intero disco gospel, cosa che poi farà molti anni dopo anche Fratam Kanye West. Qui Tiziano canta l'importanza della musica e lo fa con il gruppo gospel di Latina, che lo ha liberato dalla paura di cantare in pubblico, di essere di troppo, e che per primo gli ha dato l'opportunità di stare sul palco con la propria voce e la propria anima. Il disco si conclude con una delle mie, due canzoni preferite di sempre, Il bimbo dentro, una canzone introspettiva, una ballata straziante di onestà e sincerità in cui Tiziano riflette sul sé bambino e sul sé che sta crescendo e quanto e come stia crescendo, rimanendo però sempre lo stesso. È accompagnato al piano da Niccolò Fragile e da un filo di archi sintetizzati. È una ode alla luna affinché possa aiutare Tiziano a ritrovarsi, ma soprattutto a non perdere mai il bambino che porta dentro, che ride ancora senza un senso e naviga distratto e attento, ingenuo ma con la testa o tutto o niente o sempre o basta. Una performance vocale veramente di grandissimo livello, con la voce nuda a raccontare la propria crescita ancora in corso. Gioia e sofferenza sono in perenne scontro dentro di me. Sono grato per l'opportunità che mi è stata data, ma a volte vorrei mollare tutto, subito. Mi commuovo cantando Il bimbo dentro e mi vengono in mente mamma e papà quando hanno ascoltato per la prima volta il mio disco in cucina. Le avevo lasciati soli perché lo ascoltassero tutto di seguito. Ero tornato giù solo sulle prime note della canzone finale e loro erano lì con gli occhi lucidi a osservare le foto del loro bimbo. Immagini e parole che forse avevano già ascoltato per anni guardandomi crescere. Ogni volta che canto Il bimbo dentro mi cade addosso un acquazzone fitto di gocce pesanti e io non so controllarne l'irruenza. Mi manca casa. Chiude il disco quindi una canzone che parla di un bambino che è cresciuto, che ha 21 anni, è ancora molto giovane e durante l'adolescenza appena passata a causa dei propri mostri, dei propri scheletri nell'armadio, ha trovato protezione dentro i testi e le musiche, non solo le proprie ma anche quelle degli altri. Da ascoltatore e fan appassionato di radio e di musica, si è fatto scudo del programma radiofonico che conduceva, dei dischi che comprava, dei video che guardava su MTV, per creare un proprio universo in cui crescere e maturare non solo la propria interiorità personale, ma anche la propria identità artistica. Ho fame di musica, ho sete di musica, faccio colazione con la musica e me la sogno di notte e di giorno. Bramo l'uscita di bei dischi nuovi e la soddisfazione più grande che mi sono tolto quando ho raggiunto l'indipendenza economica è stata potermi comprare tutta la musica che volevo. Ricordo che da piccolo risparmiavo anche le 1000 lire per riuscire ad acquistare almeno un album al mese e se riuscivo a permettermene due ero davvero entusiasta. A Natale poi era un tripudio perché la lista dei regali era tutta incentrata sulla musica. CD, mini disc, microfono, mixer, tastiera, sequencer, basso elettrico. Ogni anno cresceva la mia passione e con lei il mio mini studio di incisione. La musica e la voce sono da sempre le mie sole vere alleate, le uniche in grado di sostituirsi ai discorsi e se cantata, ogni parola vale sempre un po' di più. È così, è come se la musica mi proteggesse. Sento che gli effetti negativi di tutti gli anni di chiusura e rifiuto verso il mondo sono stati in realtà stemperati dalla capacità che ho avuto di creare un mondo solo mio, fatto di canzoni. Il riassunto di questo mondo è Rosso Relativo, un disco che ha cambiato il pop italiano creando molti emuli, da Meneguzzi a Dirisio, dal mai abbastanza dimenticato Tiziano Lugli ad alcuni tentativi fatti con Daniele Stefani, mille altri, ma soprattutto costruendo il fortunato precedente di poter mischiare, anche in epoca moderna, la parola italiana alle sonorità americane, in maniera non dissimile a quello che facevano molti anni prima Bennato con il rock and roll e Pino Daniele con il blues, ma lui ha saputo farlo con la black music, una strada che poi tutto il pop italiano cercherà di seguire, anche grazie a Michele Canova in Sala di Comando. Dopo Rosso Relativo vedremo Tiziano Ferro diventare una pop star, trasferirsi in Messico, studiare e laurearsi in mediazione linguistica e culturale, fare pace con il proprio corpo, scoprire la propria sessualità, pubblicare dischi capolavoro come il successivo 111 che lo consacrerà come la pop star che è. Questo è tutto per questo episodio di Mi Minore, grazie per averlo ascoltato. Io ero MM e ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone.